la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 9:21, la seconda parte della newsline riparte dalla guerra in Ucraina, perché ci sarà un confronto questa sera, questo giovedì 13 aprile alle 21 al Circolo Arci 25 aprile in via Bronzino a Firenze, che promuove l'iniziativa proprio su cosa fare perché finisca la guerra in Ucraina. Saluto e ringrazio Filippo Fossati. Buongiorno Filippo, ben trovato. Puoi sentirmi Filippo? Buongiorno.
Pronto?
Ecco, ora ti sentiamo benissimo. Buongiorno, bene, buongiorno. Bene, confronto impegnativo e sì, propositivo allo stesso tempo, mi verrebbe da dire.
Sì, è propositivo. Infatti il tentativo è questo, di sbloccare una situazione che ormai si sta avvitando molto pericolosamente. Noi, l'Italia, l'Europa, l'Occidente, ha scelto come strada quella di fornire armi all'Ucraina, perché l'Ucraina si organizzi contro l'invasione della Russia, ma è passato ormai più di un anno e si vede che da questa situazione non si esce, anzi c'è un'escalation continua di tecnologia delle armi. Ormai il nucleare non fa paura a noi, ma non fa paura parlarne tra i vertici militari e anche tra i vertici politici. E continuano a morire civili e militari in quantità impressionante. Quindi c'è bisogno di una fase nuova, che è la fase della pace, attraverso il negoziato e attraverso la trattativa. Da tempo il mondo pacifista fiorentino, che è un po' forse una delle piazze più importanti anche del movimento che è nato in Italia con la manifestazione del 5 novembre, l'impegno della Chiesa Cattolica e dei sindacati, di tantissime associazioni, dicevo, da Firenze può partire un messaggio che è un messaggio forse più forte che da altre città o da altri luoghi del paese, perché Firenze è la città della pace. Tra l'altro il Consiglio Comunale alla fine degli anni, all'inizio degli anni 90, approvò questa delibera molto bella che fa di Firenze, definisce Firenze città operatrice di pace. E allora se Firenze è davvero, poi non si è fatto molto, ovvero la città è sempre teatro di grandi iniziative per la pace, ma non c'è un'iniziativa continuativa delle istituzioni, no? Uno si dichiara città operatrice di pace e poi dovrebbe fare. Ecco, noi diciamo a Firenze, faccia. Siamo disponibili tutti a dare una mano perché rinasca, come diceva la Pira, una diplomazia delle città. Firenze potrebbe mettersi in contatto, fare rete con città dell'intera Europa, comprese città dei luoghi di conflitto, e trovare delle strade per intanto discutere di temi umanitari e di come cominciare a riavviare un discorso di relazioni pacifiche alla base, tra i popoli, delle città. Poi si potrebbe utilizzare per questo i corpi civili di pace, i giovani che sono disponibili ad andare nei luoghi di conflitto, anche lì a costruire nuove relazioni, a occuparsi di ricucire quelle ferite drammatiche che ogni giorno si porta dietro la guerra, che è sempre un'infamia, e tante iniziative dal basso che potrebbero nascere da una città bella e pacifica come Firenze e diventare forse una delle chiavi per iniziare una trattativa a livello più globale, più istituzionale, con i livelli politici che poi decidono, insomma, sulla pace o sulla guerra.
Anche perché sembra siamo di fronte ad una sorta di... Ecco. Anche perché, Filippo Fossati, siamo di fronte a una sorta di escalation, cioè uno sguardo a quello che accade in Estremo Oriente sarebbe necessario. Mi riferisco a Stati Uniti, Taiwan e Cina, cioè quella è un'altra partita enorme che probabilmente compone un puzzle più grande, diciamo così.
Hai ragione da vendere. Io penso alla nostra miopia, no? E a delle situazioni paradossali. Io ho sentito il ritorno di Macron dalla Cina e con le dichiarazioni che ha fatto, che sono dichiarazioni moderatissime per un verso, non mette in discussione la linea politica dell'Europa sul sostegno all'Ucraina, assolutamente, no, Macron. Dice soltanto una cosa, dice: ma siamo, dobbiamo adeguarci ad un futuro che riprodurrebbe, se tutto continua così, il secolo scorso, cioè un mondo diviso in due blocchi, e due blocchi rigidi, quello cinese e quello americano, e la scelta per i paesi, per i popoli, è quella di stare o di qua o di là, o noi potremmo pensare ad un'Europa che è vicina ovviamente per valori, per storia, ed è alleata degli Stati Uniti, figurarsi, no? Ma gioca un ruolo autonomo. Ma l'Europa non doveva essere il continente che era in grado di dare una mano in più proprio per intervenire sui conflitti, risolverli, proprio perché aveva una sua, no, autonoma parola.
Non l'avesse mai detto.
Una politica di pace. Ecco, Macron dice questo e o non lo si cita neanche sui giornali perché si ha paura, oppure si fa parlare i 10 commentatori che lo stangano, ed è il presidente di uno stato autorevole, no? Si tira fuori anche, no, anche in Europa il pregiudizio antifrancese, ma tanto è a puntate, perché l'ha detto lui. Se fosse il tedesco ci sarebbe il pregiudizio antitedesco, se fosse l'italiano, ma l'italiano non ci sarà, perché no, la Meloni è quella più allineata, cioè nonostante il passato, no, di sostegno e amicizia a Putin, è la più allineata di tutti, ecco, ci sarebbe comunque un pregiudizio anti-italiano. Cioè, noi stiamo vivendo non un'Europa che si riunifica, ma un'Europa che sotto l'ombrello del bellicismo si divide ulteriormente, anzi rinascono un tono nazionalista piccolo e cattivo che è impressionante. Noi, ecco, l'eredità rischia di essere non quella di un'Europa forte, ma di un'Europa che si indebolisce sempre di più, e questo è un dramma proprio per chi si ritiene europeista.
Assolutamente. Filippo Fossati, grazie per queste tue riflessioni, ci vediamo questa sera alle 21 al Circolo Arci 25 aprile di Via Bronzino a Firenze per ragionare intorno alla guerra in Ucraina. Grazie, buona giornata.
Grazie a voi, grazie a tutti.
Pochi secondi alle 9.30 arriva il giornale radio di Popolare Network.
Stai ascoltando Controradio. Popolare Network, Popolare Network.
Sono le 9:30, di nuovo una buona giornata dalla redazione di Popolare Network, le notizie. Altri Covid a scoprire, diari e appunti e materiali sulla latitanza di Matteo Messina Denaro, e quanto scrive il GIP nell'ordinanza che ha disposto l'arresto di Laura Bonafede, considerata la compagna per anni del boss di Cosa Nostra. La donna è stata arrestata questa mattina, per gli inquirenti ha avuto un ruolo centrale nella copertura della latitanza, anche per tenere i rapporti con la rete di favoreggiatori. Doppio femminicidio ad Arezzo, un uomo ha ucciso la moglie e la suocera, le ha aggredite con un coltello nella notte nell'appartamento dove la coppia viveva con due figli. Il ragazzo di 16 anni ha chiamato la polizia, in casa c'era anche la sorellina, l'assassino è stato arrestato. L'uomo che ha rubato e diffuso i documenti segreti del Pentagono sarebbe un ventenne appassionato di armi di estrema destra che ha lavorato in una base militare americana. Lo rivela il Washington Post, che ha intervistato uno dei 25 membri della chat dove sono stati pubblicati i documenti trafugati. Le esecuzioni sono quasi raddoppiate in Iran nell'ultimo anno. Secondo le ONG per i diritti umani, lo scorso anno sono state uccise con impiccagione 582 persone condannate a morte. Il regime è una macchina per uccidere, incutere paura, accusano gli attivisti. Opposizione all'attacco sulle nomine del governo Meloni, è un gioco di poltrone senza linee strategiche, la transizione ecologica è a rischio. La Presidente del Consiglio, dopo le tensioni con gli alleati, ha trovato un compromesso. Alla guida dell'Enel vanno Cattaneo e Scaroni, Lega e Forza Italia soddisfatte della mediazione. Renzi Calenda, adesso volano gli stracci, hai provato a fregarci ma ti abbiamo rispettito al mittente, ha scritto poco fa su Twitter Calenda, lo stai sereno, questa volta non ha funzionato. Ieri il mancato incontro tra accuse incrociate e rinvii per evitare la rottura totale, ma la nascita di un partito unico del terzo polo sembra ormai un'impresa impossibile. Il tempo oggi, una perturbazione in Italia con piogge temporali in tutte le regioni, in particolare al nord e al centro, temperature sotto la media stagionale. Ci risentiamo con le notizie alle 10:30, una buona giornata.
Popolare Network.
L'agenda dell'architetto, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.
Continuano gli incontri organizzati dall'Ordine degli Architetti di Firenze sul piano operativo comunale che sarà approvato entro fine anno dal Consiglio Comunale. Dopo il panel dal titolo Le novità della disciplina ordinaria, usi, focus sulla destinazione turistica, indifferenza funzionale, usi temporanei, il paesaggio rurale, dello scorso 6 febbraio, nel pomeriggio di oggi, 13 aprile, ci sarà il dibattito aperto sul fotovoltaico. Il titolo è Il fotovoltaico a Firenze, integrità fisica del territorio. In Toscana il settore edile conta oltre 52.000 imprese che rappresentano circa il 15% del totale e offre lavoro a circa 100.000 addetti. Gli investimenti in costruzioni hanno segnato due anni di crescita record, del 20% nel 2021, del 12% nel 2022, ma nel 2023 l'ANCE prevede su scala regionale un ritorno del segno negativo con un calo del 5,7%. La preoccupazione espressa più volte anche dall'Ordine degli Architetti arriva anche dal presidente di ANCE Toscana, Roberto Massai, secondo cui il continuo cambiamento di norme ci ha messo in difficoltà. Ci sono migliaia di imprese che rischiano il fallimento perché hanno crediti incagliati e non riescono a cederli. L'incertezza del settore si evince anche dall'incremento di richieste di cassa integrazione. Per restare sempre aggiornati sulle iniziative e sugli eventi in programma è possibile consultare il sito www.architettifirenze.it, seguire la pagina Facebook Ordine degli Architetti di Firenze o il profilo Instagram @architettifirenze.
L'agenda dell'architetto, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.
Teatro Metastasio, stagione 2022-2023. Info, programma e biglietti su www.metastasio.it e 0574 60 8501. Il regista e attore napoletano Arturo Cirillo propone una sua rilettura tra parole e canzoni di Cyrano de Bergerac, tratta dalla celeberrima commedia, la storia di un uomo salvato dal teatro ora che il teatro ha più che mai bisogno di essere salvato. Dal 13 al 16 aprile al Teatro Metastasio. Il Comune di Scandicci presenta la nona edizione de Il Libro della Vita, la rassegna in cui autorevoli ospiti raccontano il libro che ha segnato la loro esistenza. 11 appuntamenti ad ingresso gratuito all'Auditorium di Scandicci e in diretta sui canali social. Programma completo librodellavita.net e pagina Facebook Il Libro della Vita. Domenica 16 aprile alle 11, Deborah Spini parla de Il Libro di Ruth. TRK Glitch Club torna all'appuntamento di tempo reale dedicato alla musica sperimentale con tre concerti in programma da febbraio a aprile alla Limonaia di Villa Strozzi a Firenze. Giovedì 13 aprile il musicista francese Arnaud Rivière, uno dei più interessanti e radicali liberi improvvisatori degli ultimi decenni, per TRK Glitch Club presenta il suo lavoro multifonico 4x4. Il live di Arnaud Rivière è seguito da un glitch party, ovvero una libera improvvisazione collettiva sul tema del glitch con musicisti del territorio. Info temporeale.it.
dal condominio alla community. Scopri Lux Living, il social housing di Montelupo Fiorentino.
Nel cuore della Toscana, Lux Living è la scelta ideale per un'esperienza abitativa di qualità, dove le relazioni tra gli abitanti e i servizi migliorano davvero la vita di tutti i giorni.
Troverai varie tipologie di appartamenti di dimensioni e tagli differenti, dal bilocale al quadrilocale, tutti in classe energetica A1 e dotati di posto auto o box.
Per saperne di più, clicca su luxlivingmontelupo.it.
Controradio.
The chuggy with the plastic eyeballs, spray paint the vegetables, dog food skulls with the beefcake pantyhose, kill the headlights and put it in neutral, stock car flaming with a loser and the cruise control, babies in Reno with the vitamin D, got a couple of couches, sleep on the love seat, someone came saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt, don't believe everything that you breathe, you get a parking violation and a maggot on your sleeve, so shave your face with some mace in the dark, saving all your food stamps and burning down the trailer park, yo, cut it. With a phony gas chamber, cause one's got a weasel and other's got a flag. One's on the pole, shove the other in the bag. With the rerun shows and the cocaine nose job, the daytime crap of the folk singer's club. He hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck and it's hanging from a pigeon wing. But get right if you can't relate, trade the cash for the beat, for the body, for the hate. And my time is a piece of wax falling on a termite, it's choking on the splinters.
Le 9.40, partiamo dalla seconda edizione di Passeggiando, viaggio alla scoperta del verde urbano, un viaggio fisico e anche astratto nella storia del paesaggio rurale, urbano e del territorio fiorentino attraverso un parallelismo storico e naturalistico tra Firenze città e Scandicci, appuntamento il 15 di aprile, dopodomani, e poi di nuovo il 13 maggio, il 13 e il 14 giugno invece sarà in inglese, la partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Saluto Elia Renzi, che è il coordinatore della Società Toscana di Orticoltura. Buongiorno e bentrovato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Cosa possono aspettarsi le persone da una passeggiata del genere?
Allora, si possono aspettare sicuramente un percorso insolito, perché visiteremo alcuni luoghi che sono anche conosciuti dalla cittadinanza di Firenze, come il Giardino delle Rose, le rampe del Poggi, come il Giardino di Villa Bardini, ma vedremo appunto alcuni aspetti molto particolari, interessanti, legati all'aspetto della di quello che è l'interpretazione anche del paesaggio, di quello che è stata l'ideazione e la progettazione che è stata rappresentata anche dai testi che sono presenti all'interno della biblioteca, dell'archivio della Società Toscana di Cultura, che hanno dato seguito a uno sviluppo del paesaggio e hanno plasmato un paesaggio urbano secondo delle caratteristiche che nell'Ottocento avevano questa particolarità all'interno della città di Firenze, ma che poi ha avuto anche una certa similitudine anche con quello che era il paesaggio rurale e quello che si è poi sviluppato nella periferia che ha portato poi allo sviluppo di Scandicci e tutto l'asse viario del verde che si è sviluppato negli anni 50 all'Isolotto e poi recentemente con i parchi del Vingone e
dell'ex CNR
di Scandicci.
Sì, infatti io sapevo che è veramente anche un passaggio storico come delineava, perché partendo da Firenze in qualche modo si parla dell'Ottocento, e arrivando poi all'ex CNR si parla di oggi davvero.
Allora, partendo dall'Ottocento si arriva fino a parlare di temi che sono attuali come appunto l'autoproduzione, la parte di orticoltura urbana, andando a conoscere quelli che sono gli orti sociali di Scandicci e gli orti della diversità, che sono appunto un tema molto attuale ed emergente, quello della coltivazione, dell'autoproduzione in città e dello sviluppare anche una comunità attorno al tema del verde e della sostenibilità ambientale.
L'appuntamento, c'è anche l'appuntamento in inglese, dicevo prima.
Sì, esatto. Ci sono due appuntamenti in italiano e poi due appuntamenti in inglese, la tappa del centro il 13 giugno e la tappa del Scandicci il 14 giugno in inglese, ed è l'ampliamento del progetto Paesaggiando edizione 2 che abbiamo voluto estendere anche ai turisti, ai cittadini che sono appunto che possono avere la possibilità come turisti avendo un'altra lingua poter conoscere meglio anche la città di Firenze e anche la periferia secondo un itinerario che è un po' insolito, con delle prospettive diverse e insolite rispetto al convenzionale.
Senta, ma lei che ne pensa di tutti questi ragionamenti recenti che vengono fatti intorno a delle forme di riqualificazione urbana che passano tutte dal verde fino ad esperienze addirittura di forestazione urbana? Lei che ne pensa?
Allora, sicuramente sono temi centrali importantissimi e sono io essendo paesaggista penso che sia una cosa importante e strutturale sulla quale bisogna farci sicuramente un riferimento, perché alla fine le città si sono tanto ampliate a livello di cemento, di costruzioni, ma hanno perso un po' quella che può essere un'interconnessione con l'aspetto naturale. Quindi avere come centralità anche un'infrastruttura verde, avere anche la possibilità di sviluppare parchi e anche magari delle food forest delle vere e proprie connessioni anche con l'aspetto naturale, con nuovi parchi cittadini e con degli assi viari che possono avere sempre di più come centralità le piante, l'importanza di luoghi verdi dove le persone, abbiamo visto anche durante la pandemia l'importanza di stare all'aperto, di stare in luoghi incontaminati e ricchi di piante, ricchi di natura. Quindi questo è importante, secondo me la città anche del futuro dovrà per forza partire da delle piazze verdi, da dei luoghi verdi, da dei riferimenti che siano più verdi possibili, più legati alla parte vegetale che non a quella urbana, murata, perché rende tutto anche più facile anche per adeguarsi alle problematiche dei cambiamenti climatici.
Del cambiamento climatico, non c'è dubbio. La seconda edizione di Paesaggiando, viaggio alla scoperta del verde urbano tra Firenze e Scandicci, il 15 di aprile e 17 di maggio. Gli appuntamenti in inglese sono il 13 e il 14 di giugno. Elia Renzi, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona serata, arrivederci.
Le 9.40 si terrà, le 9.50 chiedo scusa, si terrà quest'oggi alle 17 presso la libreria Brac di Via dei Vagellai a Firenze la presentazione del libro Noi i Fratellini, la traduzione dell'autobiografia del celebre clown Albert Fratellini a cura di Teresa Megale, docente di storia del teatro dell'Università di Firenze, e della traduttrice Antonia Liberti, che saluto e ringrazio. Buongiorno a lei, ben trovata.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Le curatrici saranno in dialogo con il critico d'arte e curatore Pietro Gaglianò e Armando Petrini, docente in discipline dello spettacolo all'Università di Torino. È interessante, questa è un'operazione veramente meritoria, perché il libro uscito in francese, se non sbaglio, venne pubblicato quasi 70 anni fa. Quindi la cosa che fate è veramente straordinaria. Ma come è nata l'idea di tradurre questo libro che racconta la storia dei più grandi clown della storia d'Europa?
Beh, allora, l'idea è nata perché questo volume, che è stato edito nel 1955 per la prima volta in francese, col titolo Nous les Fratellini, è stato preso da me e dalla curatrice, la Teresa Megale, come una fonte dello spettacolo dal vivo, e come tale, insomma, è stata interpretata e pubblicata. Infatti il volume si inserisce all'interno di una collana, la collana Voci di Scena, e in particolare alla sezione dedicata alle fonti dello spettacolo dal vivo. È il secondo volume di questa sezione, dopo Volere Potere di Martino Cafiero, quindi un romanzo d'appendice, che è una fonte letteraria in cui, diciamo, si aggira la presenza di una giovane Leonora Duse, che fu a Napoli tra la fine del 1878 e l'inizio del 1880. Quindi, diciamo, una fonte, anche quella dei Fratellini, una fonte dello spettacolo dal vivo, che racconta la storia di questo trio di clown, Albert Fratellini, l'autore del libro, e i suoi fratelli Paul e François, che sono il trio di clownesco, appunto i Fratellini è il loro nome, più noto probabilmente di tutto il Novecento, ecco. Questo volume quindi raccoglie ricordi e testimonianze sia sulla storia della famiglia dei Fratellini, sia sul lavoro del trio, che è diventato vero e proprio culto fra gli intellettuali parigini, che hanno considerato forse per la prima volta in maniera autorevole la cultura circense proprio attraverso il trio, i Fratellini.
È veramente straordinario vedere e analizzare l'influenza sulla cultura europea che hanno avuto dei clown, dal cinema al teatro alla fumettistica. È veramente una cosa unica.
Assolutamente, a presentare il volume con noi, infatti, oggi alle 17 alla libreria Brac ci saranno, con me e Teresa Megale, appunto Pietro Gaglianò, come è stato detto, quindi un curatore, un critico d'arte e un docente di discipline dello spettacolo, Armando Petrini. Questo proprio perché c'era la necessità di avere esperti in campi diversi, e proprio perché i Fratellini sono di ispirazione per tanti artisti contemporanei, sia nel campo delle arti visive, giusto per fare un esempio, li ha immortalati Fernand Léger in un ritratto, ma soprattutto diviene noto a livello proprio iconografico, quasi leggendario, il camerino dei Fratellini al Circo Medrano.
Sì, infatti, è vero. E noi profani sappiamo, come dire, che Paul è nato a Catania, François è nato a Parigi, Albert è nato a Mosca e lui nacque nel 1867 a Firenze. Ma di dove erano questi Fratellini?
I Fratellini hanno un'origine fiorentina, assolutamente fiorentinissima. Il capostipite della famiglia Fratellini, Enrico Gustavo Fratellini, è fiorentino, e questo è stato scoperto anche grazie alla ricerca archivistica che è riportata nell'introduzione del volume a cura di Teresa Megale, e quindi scopriamo che il padre dei Fratellini, Enrico Gustavo, nasce a Firenze nel 1842, precisamente in Via delle Ruote, quindi nel quartiere di San Lorenzo. Questa però è poi solo l'inizio di quella dinastia circense, no? Che diventa mondiale, come hai giustamente detto anche tu, Raffaele, e che annovera tantissimi clown e artisti del circo famosissimi, ultimi dei quali Annie Fratellini, che non c'è più, ma che è stata la fondatrice a Parigi di una scuola di circo ancora oggi famosissima, l'Académie Fratellini, e sua figlia Valérie Fratellini, che ancora oggi è la direttrice dell'Académie e che opera come clown bianco.
Non perdete la presentazione quest'oggi alle 17. Siamo in via dei Vagellari a Firenze, alla libreria Brac del libro Noi, i Fratellini, traduzione dell'autobiografia di Albert Fratellini, curata da Teresa Megale, che cura anche l'introduzione, con la traduttrice Antonia Liberti e il critico Pietro Gaglianò e Armando Peterini, che insegna discipline dello spettacolo a Torino. Antonia Liberti, grazie. Appuntamento
grazie
quest'oggi alle 17. Buona giornata.
Buongiorno.
In Corsica, the engine's blue. Your favorite rider died in a car, in a crash. Died in a fire, imagine that. In a car, in a crash, died in a fire, imagine that. Engine, engineer. The fire blew, the balls made out. It was like into a whistle spout. Hitch a ride, hitch a ride. Your favorite ride or die. Engineer, peaceful pioneers who owned me. In Corsica, the engine's blue. Your favorite rider died in a car, in a crash. Died in a fire.
Due minuti alle 10 arriva Dei Ragazzi con Vuoto Sincronizzato. Imperdibile, restate con noi, buon ascolto.